Magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. In questo ciclo di trasmissioni riprendiamo tutta una serie di discorsi abbastanza vecchi che sono già stati fatti molti anni fa, ma che comunque rappresentano il fondamento della religione pagana politeista, cioè il nostro modo di rapportarci e di agire nel mondo, di vivere nel mondo e di partecipare al mondo. L'argomento di questo breve ciclo di trasmissioni, forse un paio di trasmissioni, è: dove va il corpo luminoso dopo la morte del corpo fisico? In pratica, in tutte le trasmissioni di magia, stregoneria e paganesimo che io ho fatto, ho sempre parlato dell'uomo, dell'individuo, che nella sua attività, usando il crogiolo dello stregone, usando le sue passioni, usando i suoi desideri, usando il suo modo di affrontare il mondo, di affrontare i problemi della vita, e non fa altro che costruire il suo corpo luminoso. In pratica il concetto di corpo luminoso è un concetto che appartiene alle religioni del mito, alle religioni prima della filosofia, e appartiene a quelle che sono le tradizioni più antiche, perché in realtà ciò che era importante non era la religione, cioè le norme morali o comportamentali in se stesse, ma era importante vivere con onore, vivere con passione, vivere con eroismo. Non c'era una finalità, cioè non veniva descritta una finalità del vivere con eroismo. Anche se dopo, quando ho cominciato a scrivere Omero, ho cominciato a scrivere Esiodo, il vivere con eroismo portava a tutta una serie di risultati che noi possiamo trovare negli inni orfici, possiamo trovare nelle storie degli eroi greci, da Teseo, possiamo trovare in Ercole. In pratica sono questi semidei, sono questi eroi che vivendo con passione costruiscono il loro cammino di eternità, cioè si trasformano in dei. Lo stesso vale anche per Semele, per esempio, nei suoi rapporti con Zeus. Semele è una mortale che diventa un dio perché vive i suoi rapporti, vive la sua condizione con passione e con intensità. Questo non è che appartiene semplicemente a Semele, appartiene a Ercole, appartiene a Teseo, appartiene a tutto quello che è, quelli che sono gli eroi della Grecia antica e prima di loro a tutti gli eroi che sono delle popolazioni ittite, delle popolazioni sumeriche, delle popolazioni, diremo, anche del Mediterraneo, prima dell'arrivo degli Achei. Le popolazioni più antiche della civiltà minoica, lo abbiamo da Arianna, abbiamo tutta una serie di divinità estremamente potenti, come Elena, per esempio, era una divinità antichissima del Mediterraneo. Ma noi abbiamo questi comportamenti che vengono descritti, che vengono immessi negli dèi, che sono i comportamenti della vita. Omero parla della vita. Quando Omero scrive l'Iliade, non è che descrive la storia di una guerra, la storia di una battaglia, la storia della distruzione di Troia. E l'Iliade descrive la vita, descrive le condizioni e le contraddizioni che gli uomini vivono nella vita e si trasformano in dei. Quando viene scritto Omero, l'Odissea, non è che viene scritto semplicemente un viaggio, viene descritto il viaggio della vita. Vengono descritte tutte le peripezie che gli uomini incontrano nel vivere la loro vita, finché giungono alla loro Itaca, giungono alla loro morte del corpo fisico. cioè giungono in quella situazione di benessere in cui muore il corpo fisico e nasce il corpo luminoso. Ma sono le traversie della vita che viene raccontato da Omero nell'Odissea. Costruire il corpo luminoso è vivere, cioè vivere con passione, e tenendo presente che il vivere con passione non fa altro che plasmare la nostra energia vitale, la nostra energia della vita, la nostra coscienza che ci ha separato dall'inconscio che ci circonda, e non fa altro che plasmare questo corpo luminoso che al momento della morte del corpo fisico viene partorito. Chiaramente il cristiano non ha questa possibilità. Vivendo per sottomissione, lui può avere solo la speranza nell'intervento del suo Dio, ma in realtà questa speranza è il frutto della disperazione della sottomissione, è il frutto della rinuncia a vivere con passione le tensioni della propria vita, al di là che questa rinuncia sia stata una scelta o sia stato imposto, di solito viene imposto più che per scelta. Per cui a questo punto resta questa condizione, resta questo problema: dove va il corpo luminoso dopo la morte del corpo fisico? Innanzitutto, il mondo in cui viviamo è descrizione. Affermare questo implica considerare che quanto noi percepiamo e descriviamo è frutto della nostra organizzazione dei sensi e dell'interpretazione che diamo al percepito. In altre parole, la nostra realtà è formata dal come i nostri sensi tendono a percepirla, quale risultato degli adattamenti della nostra specie, dall'organizzazione dei sensi, quale prodotto della nostra strutturazione come individui sociali, dal nostro condizionamento educazionale subito e infine dalla nostra capacità fisiologica di organizzare e interpretare quanto i sensi ci trasmettono. In realtà, la realtà che noi viviamo è infinitamente complessa. Voi fate conto che soltanto gli studi recenti che hanno individuato l'esistenza della materia nera, no? Della materia scura, che sarebbe una grandissima parte dell'universo, non rientra in nessuno dei nostri modi con cui pensiamo di affrontare la vita. Però, nonostante questo, qualcosa ci arriva come fenomeno anche da là. Soltanto che noi la annulliamo, cioè per noi non esiste. Per cui esiste un universo che ci sta tutto attorno e del quale noi ne subiamo comunque i flussi e rispondiamo anche a questi flussi con dei nostri adattamenti che non consideriamo nei nostri sensi. Per cui il mondo non è, noi non percepiamo il mondo per ciò che è, ma percepiamo il mondo per la forma, per la nostra capacità di percezione del mondo, e lo descriviamo come noi usiamo i sensi per descriverlo. Da queste considerazioni appare ovvio che la realtà è tale solo perché noi la descriviamo come tale e non perché questa sia necessariamente come noi la descriviamo. Che la realtà esista in sé stessa non ci sono dubbi, infatti noi viviamo in essa. Che la realtà sia in sé stessa come noi la descriviamo è da escludere. Ipotizziamo che io non disponga dei sensi che nominalmente consideriamo, né quei sensi che non consideriamo, come comunque interagiscono coi cinque sensi classici, ma disponga soltanto della percezione dell'infrarosso. Quando io ho scritto questo testo, è stato scritto e presentato nel febbraio del 2000, per cui fu presentato oltre 8 anni fa praticamente. Ebbene, adesso noi abbiamo le più recenti ricerche scientifiche che ci dicono che i sensi, alcune ricerche dicono che i sensi sono 21, e sono 21 perché i sensi classici che noi abbiamo innanzitutto vengono scomposti e ricomposti fra di loro in maniera diversa, per cui compongono la formazione di fenomeni diversi, ma anche perché si prende atto di tutta una serie di sensi che esistono sul corpo, che esistono sulla pelle, che esistono nel nostro modo di vivere, e dei quali percepiamo fenomeni, percepiamo input e informazioni, ma non siamo abituati a pensarli come veri e propri sensi. quel giorno che noi li pensiamo come veri e propri sensi, una nuova quantità e qualità di informazioni riescono ad arrivare alla nostra consapevolezza. Per il momento arrivano alla nostra consapevolezza soltanto normalmente i cinque sensi classici, anche se i fenomeni che ci arrivano e che arrivano come stimoli sono in realtà la combinazione di tutta una serie di altri fenomeni, di altri sensi, e combinati anche in maniera diversa. Ipotizziamo che quando, per esempio, ho scritto questo testo, non si era ancora scoperto che nello stomaco c'era un cervello, per cui che quel cervello percepiva il mondo, descriveva il mondo, analizzava il mondo, trasmetteva e riceveva input dal mondo, e poi attraverso il nervo vago quel cervello mandava degli input, mandava delle informazioni alla nostra coscienza, la quale a sua volta prendeva quelle informazioni, le trasformava in sensazioni, le trasformava in intuizioni, ma non sempre noi eravamo predisposti per far arrivare quelle informazioni alla nostra coscienza. Per cui questo testo, vi ricordo, che è del 2000. Tutto il mondo in cui vivo viene letto attraverso la percezione. Ipotizziamo che non si disponga dei sensi che normalmente consideriamo, né quei sensi che non consideriamo, ma pensiamo che disponiamo soltanto della percezione dell'infrarosso. Tutto il mondo in cui vivo viene letto attraverso la percezione dell'infrarosso. Tutto il mondo viene descritto attraverso la sua emissione dell'infrarosso. La mia relazione col mondo avverrebbe attraverso l'emissione dell'infrarosso, l'interpretazione dell'infrarosso. Il pericolo verrebbe interpretato attraverso particolari emissioni di infrarosso. Le cose che mi piacciono avrebbero sfumature di infrarosso o frequenza di emissione di infrarosso. Tutto quello che oggi posso immaginare altro non è che trasposizione di quanto descrivo con i cinque sensi, in cui tutta la percezione sparisce e rimane soltanto la percezione dell'infrarosso. Ciò che io non posso immaginare è il divenuto della mia specie. Se la mia specie per milioni di anni si fosse mossa nell'oggettività, adattandosi ad essa attraverso la percezione dell'infrarosso, io non sarei in grado di immaginare un mondo organizzato nei cinque sensi, come oggi lo usiamo, né sarei in grado di definire la sequenza di adattamenti che la specie a cui appartengo avrebbe messo in atto per vivere all'interno di una realtà la cui descrizione avviene attraverso la percezione dell'infrarosso. Probabilmente ho omesso molte cose, ma il discorso mi sembra sufficiente. Un altro elemento che dobbiamo considerare è che ogni pensiero, ogni relazione che noi abbiamo nella vita quotidiana è il frutto di condizionamenti educazionali sociali sovrapposti a strategie di adattamento che la specie, che la nostra specie, ha messo in atto nel corso di milioni di anni. Il fatto che la nostra specie abbia costruito delle strategie di vita per le quali i bambini devono stare con il gruppo dei genitori e dipendere da essi per la loro sopravvivenza per almeno 12 anni, tempo puberale medio, ha posto le basi per la costruzione di relazioni educazionali che, modificandosi nel tempo, si sono imposte alla struttura emozionale degli individui. La relazione parentale è diventata così importante che tutto il movimento dell'universo che ci circonda viene interpretato come una relazione parentale. Siamo noi come esseri umani che costruiamo questo, e la struttura morale che i sistemi sociali hanno via via definito altro non è che la lettura soggettiva delle relazioni stesse, adattandole culturalmente nelle diverse condizioni. Questa lettura soggettiva e interpretativa viene modificata al modificarsi degli interessi manifestati dagli individui che ne impongono la lettura. Guarda caso, sono sempre i vecchi che determinano la struttura morale di un sistema educazionale, di un sistema sociale, di una cultura. Essi hanno esperienza nei confronti della vita e sanno valutare qual è il loro personale interesse a discapito dei giovani, che non avendo esperienza finiscono per subire degli imperativi morali a discapito della fondazione del loro futuro. Pertanto, la lettura delle relazioni sociali è funzionale alla sopravvivenza del vecchio, che fallito il proposito di dare l'assalto al cielo, pensa di garantirsi una vecchiaia tranquilla a discapito della fondazione del futuro del sistema sociale. E questa è una condizione che noi troviamo abbastanza spesso, cioè in pratica la stabilità del sistema sociale, di un sistema sociale, è in funzione di un'età avanzata, è in funzione di individui avanzati. Ora, se quegli individui in età avanzata, se quegli anziani, forniscono ai giovani gli strumenti con cui affrontare la loro esistenza, questa struttura è aperta verso il futuro. Se invece queste persone anziane non forniscono ai giovani i mezzi, le strategie per dare l'assalto al cielo, per aprirsi al loro futuro, ma li costringono ad essere obbedienti e ad essere sottomessi perché loro sono i padri, loro sono i padroni, loro sono gli anziani, non fanno altro che piegare le strategie di esistenza dei giovani ai loro bisogni. Chiaramente nei giovani e nelle persone esiste una ribellione, ma la ribellione è sempre una forma di mediazione fra ciò che è imposto e ciò che noi concepiamo come modificazione di quanto ci è imposto. Non è mai una visione radicale al di fuori delle condizioni sociali, al di fuori delle condizioni educazionali. C'è sempre una mediazione e spesso questa mediazione arriva a discapito, viene pagata a discapito dei giovani nella costruzione del loro futuro. Un altro elemento da considerare sono le idee astratte. Queste sono il frutto del nostro condizionamento educazionale, che variamo attraverso la nostra azione e la nostra determinazione. Le idee ci vengono imposte, noi le variamo, anche se difficilmente le cambiamo. È l'insieme delle azioni che noi facciamo e l'insieme delle esigenze che nella soddisfazione dei bisogni incontriamo che ci porta a variare le idee astratte che sviluppiamo. Tutto questo per dire che noi, il mondo, lo consideriamo reale come noi lo descriviamo, perché siamo ciò che siamo e non perché il mondo sia ciò che noi descriviamo. Cosa ha a che vedere questo con il luogo dove va il corpo luminoso quando all'atto della morte del corpo fisico assume su di sé la coscienza di sé che si è trasformata nel corso dell'esistenza fisica? Il problema è che non esiste un altro luogo diverso dal luogo in cui viviamo. Ripeto ancora, non esiste nessun altro luogo diverso dal luogo in cui viviamo. Non esiste nessun universo diverso dall'universo in cui noi viviamo. Questo è il luogo. Non esiste uno spazio, un luogo spaziale o temporale diverso. Esiste questo luogo. Il vero problema è che siamo educati a pensarci come il massimo dell'evoluzione, l'immagine e la somiglianza del Dio padrone, e non siamo in grado di immaginarci ciò che siamo, individui limitati, circoscritti a un corpo fisico, individui che hanno limitato ulteriormente la loro descrizione del mondo all'interno della loro ragione, individui che sono sottoposti a condizioni sociali che ne limitano ulteriormente la loro espansione emozionale, fisica e psichica. Anziché pensarci all'interno di un immenso nel quale muoverci, ci illudiamo che l'immenso sia un giocattolo a nostra disposizione in quanto creati ad immagine e somiglianza del padrone dell'immenso. Esiste un momento di transizione in cui la percezione del corpo luminoso è mediata dalla descrizione della ragione. Normalmente questo avviene quando il corpo fisico non è morto. Se la percezione del corpo luminoso non fosse mediata dalla ragione, l'individuo perderebbe la capacità di praticare la sfida della vita quotidiana, finendo per rifugiarsi in mondi che il sistema sociale attuale indica come follia. La nostra specie, con i successi e i suoi fallimenti, ha fissato l'attenzione dei suoi individui in questa descrizione del mondo. Ed è in questa descrizione del mondo che gli sforzi devono essere fatti per la compattazione e la formazione del corpo luminoso. Tutte le specie degli esseri della natura tendono a una forma di descrizione della quantità e della qualità del mondo in cui, della quantità e della, sì, e della qualità del mondo in cui vivono mediante la forma. Ma questo è perché Zeus ha vinto la titanomachia. Cioè Zeus rappresenta la ragione del mondo, la ragione intesa come forma, la ragione intesa come materia, la ragione intesa come quantità, qualità, come forma. E questo Zeus l'ha vinto attraverso la titanomachia imponendosi sui titani. I titani non sono forma, i titani sono tensioni, i titani sono oggetti che sono al di fuori di quella che è la nostra ragione. L'intelligenza dei titani noi non siamo in grado attraverso la ragione di toccarla, proprio perché sono estranei alla ragione stessa. Il corpo luminoso in formazione interagisce con i sensi e la uscire da questa descrizione aiuta soltanto chi ha disciplina sufficiente per affrontare mondi diversi strutturandosi in maniera diversa. Il corpo luminoso in formazione interagisce con i sensi e la descrizione del mondo della ragione. Quando l'individuo riesce a disciplinare la propria ragione, forzandone i limiti e chiamando le cose col loro vero nome, il corpo luminoso può sovrapporre il proprio intuire all'intuire della ragione. È sempre un intuire della ragione, ma è supportato da un sentire e da valutazioni ignote alla ragione. Infatti partono da quella struttura empatica, da quella relazione con il mondo che per la ragione non esiste. È sempre un intuire. Perché questo avvenga è necessario che la ragione sia stata disciplinata dalla volontà dell'individuo, si ritenga parte dell'individuo e non padrona dell'individuo. Di questo ne abbiamo già parlato nel Crogiolo dello Stregone. Quando riusciamo a vedere, alterando la percezione, quanto riusciamo a vedere alterando la percezione del luogo in cui vivrà il corpo luminoso, lo trasmettiamo agli altri descrivendolo con gli elementi della nostra ragione. Voi immaginate quando Omero, Ulisse, no? Va nel mondo dei morti, lui nel mondo dei morti, nel mondo oltre la ragione, vede muoversi le ombre. Ebbene, diciamo che vedere muoversi le ombre è una delle cose più grosse, più enormi di riuscire a vedere il mondo oltre la morte del corpo fisico, perché è quasi impossibile vedere ciò che è al di là, anche perché ciò che è al di là in realtà non ha nessun nesso con la ragione. Il corpo luminoso, una volta svincolato dal corpo fisico che è morto, e col corpo fisico muore la ragione, muoiono i suoi sentimenti, muoiono tutti i legami che il corpo fisico aveva col mondo, il corpo luminoso è un'altra cosa, ed è una cosa talmente diversa che la ragione non è in grado di concepirlo, la ragione ne ha soltanto paura. Per cui quando si riesce a percepire qualcosa oltre del mondo, il tartaro, del nero erebo, riuscire a trasmetterlo alla ragione, bisogna prendere dalla ragione tutta una serie di elementi che sono abbastanza confusi, che sono abbastanza periferici e che spesso appartengono anche al mondo onirico, perché dal mondo onirico noi possiamo pescare tante cose che per la ragione è un assurdo, cioè tante forme, tante descrizioni anche delle nostre sensazioni che nel mondo onirico vengono rappresentate come forma, magari pescando il nostro immaginario. Tanto più la nostra ragione è disciplinata e tanto più vasta è la descrizione di quel luogo, tanto maggiori sono le aspettative e le attese del soggetto e tanto maggiori saranno gli elementi che da quel luogo affluiranno alla ragione. Gli elementi descrittivi di quel luogo affluiranno alla ragione soltanto se nella ragione si troveranno delle similitudini e delle analogie, per esempio, i flussi dell'energia vitale si possono descrivere come acqua che scorre o come vento. La conoscenza e il processo dello sviluppo della consapevolezza di un soggetto può essere descritto come fuoco che arde e che divampa. Non si possono inserire nella ragione cose di cui la ragione non è in grado di dare in essa una collocazione. Anche il processo di espansione della ragione è un processo che avanza per sedimentazione e analogie. Quando poi si raggiungono molti dati, si producono nella ragione dei salti qualitativi sui quali procediamo espandendo e sedimentando nuovi dati e nuove informazioni. Per cui non si tratta tanto di descrivere il luogo, il Tartaro, l'Erebo o un altro mondo, ma si tratta di descrivere come il nostro corpo luminoso, con i sensi del corpo luminoso, va a descrivere il mondo in cui noi viviamo. E questo è in realtà il nocciolo su cui andare a battere. La descrizione di quanto viene percepito attraverso il corpo luminoso mentre cresce è sempre relativo alla ragione, non può prescindere dalla descrizione della ragione. Quando il corpo luminoso o particolari settori cerebrali percepiscono fenomeni o situazioni che non hanno nessun riscontro nella ragione, vengono dimenticati. C'è una separazione netta fra la nostra memoria e quell'esperienza. Quell'esperienza non viene dimenticata dalla ragione, ma viene ricordata quando noi rientriamo con la percezione nel mondo fenomenologico che quell'esperienza produsse. Questo fu una cosa che dovette risolvere anche Castaneda, no? Castaneda dovette risolvere proprio la percezione di mondi diversi ogni volta che alterava la percezione, cioè ogni volta che percepiva il mondo in cui viveva in maniera completamente diversa. Cosa succede? Perché poi non lo poteva usare più di tanto quando tornava nel mondo della ragione? E praticamente riuscì a coniare il concetto di punto di allineamento. In pratica, scriveva Castaneda, ogni essere umano ha un punto di allineamento sul quale ancora la propria descrizione del mondo. Spostare il punto d'allineamento fra il soggetto e il mondo in cui vive, cioè la forma del mondo che percepisce, è un'arte di stregoneria, perché significa vedere il mondo con gli occhi degli animali, significa vedere il mondo con gli occhi del sole, significa vedere il mondo dal punto di vista della terra. Però quando noi ritorniamo a essere umani, il mondo che abbiamo visto con gli occhi della terra, il mondo che abbiamo visto con gli occhi del sole, sparisce dalla nostra memoria. Perché se non sparisse dalla nostra memoria, noi impazziremmo. Addirittura Castaneda parlava anche di cambiare la nostra forma, ma in realtà era diverso. Noi percepiamo il mondo in maniera diversa. E nel mondo onirico, nel mondo del sogno, nell'alterazione della percezione, noi, anche se sogniamo una città, vedrete che quella città non è esattamente come è nella realtà, perché è una costruzione di elementi psichico-emotivi che noi facciamo e che poi traduciamo in una forma. Ed è una percezione di un mondo che però giunge alla ragione in forma deformata, cioè come la ragione può coglierlo o riconoscerlo quel mondo. In pratica noi potremmo percepire il mondo in cui viviamo in milioni e milioni di modi, ma ogni modo con cui noi percepiamo il mondo in cui viviamo è separato l'uno dall'altro. La separazione più grossa che noi abbiamo è fra il corpo fisico, cioè la percezione fisica che noi abbiamo del mondo, e la percezione del mondo mediante il corpo luminoso. Là esiste una barriera che separa i due. Anche se il corpo luminoso trasmette input e trasmette informazioni, trasmette intuizioni alla nostra ragione, mano a mano che cresce e al fine di rendere la nostra ragione, il corpo fisico, più funzionante anche per i suoi bisogni di crescita e di sopravvivenza. Per cui esiste chiaramente una relazione che va poi anche a inserirsi all'interno dello sviluppo del potere di essere, in cui tanto io, più io vivo strategicamente, tanto più io vivo per sfida nella vita, e tanto più il corpo luminoso che costruisco all'interno delle sfide della vita invia input, invia intuizioni alla mia ragione affinché la mia ragione si organizzi meglio nel vivere per sfida. Ma le intuizioni che mi manda il corpo luminoso non vengono date dal mondo come io lo descrivo e lo percepisco, ma viene dato da un'altra percezione del mondo che il corpo luminoso interpreta e fa il sunto, sistema un'armonia fra quello che è la mia azione fisica nel mondo e quella che è la sua intuizione di elementi diversi della ragione per mandare l'intuizione alla coscienza. E questo a mano che il corpo luminoso cresce. Poi, alla morte del corpo fisico, il corpo luminoso continua l'infinito dei mutamenti. E allora, praticamente, il pagano politeista vive la morte del corpo fisico in realtà come nascita del corpo luminoso, esattamente come ha vissuto la morte del feto come nascita del bambino. Pertanto, quanto noi possiamo descrivere del mondo cui accederà il corpo luminoso è relativo alle analogie che riusciamo a riprodurre attraverso la descrizione della ragione. Se la descrizione della ragione sarà popolata di santi e da madonne, solo quei santi e le madonne riuscirà a descrivere le coscienze di sé che possono essere percepite. Non perché vengano percepiti santi o madonne, ma perché la ragione dispone soltanto di quegli elementi con cui descrivere quanto la trascende. Se nella ragione ci sono molte descrizioni di quanto la può trascendere, allora la ragione pescherà per analogia delle immagini diverse per descrivere il trascendente che incontra in percezione alterata. Il corpo luminoso non va in un altro mondo, ma rimane in questo mondo, anche se questo mondo, come noi oggi lo descriviamo, non esisterà più. Non esisteranno più i legami, perché questi sono relativi a ciò che siamo ora. Non esisteranno analogie di ritorno all'utero o di ritorno al corpo fisico. Non esisterà la forma o la sostanza del mondo in cui viviamo. Ciò che noi percepiamo, lo percepiamo con i sensi del corpo luminoso e il corpo fisico può soltanto immaginare, in base alle sue trasformazioni, come sarà o come potrebbe essere in base alla sua immaginazione. Ciò che assolutamente non è, sono le relazioni che ci sono ora, le descrizioni che noi abbiamo ora, i sentimenti che abbiamo ora. Così come quando eravamo esseri feto, avevamo la percezione del mondo in cui saremmo nati attraverso il riflesso e le sensazioni che dalla madre giungevano a noi. Così ora noi abbiamo solo delle sensazioni e delle intuizioni relative a ciò che siamo, di quanto potremmo essere, quando il nostro corpo luminoso sarà partorito dalla morte del corpo fisico. Quando gli dèi intervengono affiancandoci, non agiscono modificando la ragione o l'oggettività in cui viviamo, ma alimentano l'intensità dell'intuire che noi impegniamo per organizzare e attuare l'azione. Gli dèi arricchiscono l'energia che noi impegniamo per organizzare l'azione in funzione del nostro intento. Siamo noi che chiamiamo gli dèi attraverso lo sforzo che facciamo per organizzare la nostra strategia di vita. Siamo noi che chiamiamo gli dèi per alimentare l'intento che perseguiamo. Quando manifestiamo l'intenzione, ne rappresentiamo il perseguimento quale arricchimento dell'intera oggettività nella quale viviamo. Alterando la percezione si può assistere alla nascita di un corpo luminoso, ma non si può vedere il mondo attraverso i suoi occhi o percepirlo nella struttura che la sua sostanza ha assunto. Affermato che non esiste un altro luogo, qual è la domanda che si pone un pagano politeista? Non tanto dove andrà dopo la morte del corpo fisico il corpo luminoso, domanda tipica di un cristiano. Un pagano politeista si chiederà: riuscirò a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso? Ho messo in atto abbastanza operazioni strategiche per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso? Ho plasmato abbastanza energia vitale per costruire il mio corpo luminoso? La domanda da porsi non è dove si andrà, ma se ci si andrà. Un cristiano vive nell'illusione dell'azione del suo Dio. In questa illusione si culla per l'intera vita, accettando la disperazione per il proprio fallimento. Mentre si chiede dove il suo Dio lo farà andare, non avrà forza per andare da nessuna parte e la morte del corpo fisico coinciderà con quella del suo corpo luminoso. Un pagano politeista vive strategicamente, attimo dopo attimo, risponde ai suoi bisogni e alle sue necessità, mette in atto delle strategie di vita nelle quali dovrà concentrare tutto se stesso. Alla fine del suo percorso porterà con sé l'unica ricchezza che avrà accumulato, l'insieme degli sforzi e delle strategie che ha fatto per vivere. Questa è l'unica ricchezza che noi portiamo al momento della morte del corpo fisico. Come essere feto, alla nascita come essere umano, porta con sé la sua crescita e le sue trasformazioni, così il corpo luminoso porterà con sé le determinazioni con le quali l'essere umano ha vissuto strategicamente la sua vita, prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della vita stessa. Cominciamo ad uscire dalla concezione cristiana della vita. Cambiamo i grandi temi dell'esistenza. Cominciamo ad inserire un nuovo quesito a cui rispondere. Come ho organizzato la mia vita? Quali sono i miei bisogni? Come perseguo la loro soddisfazione? Qual è il mio ruolo nel sistema sociale in cui vivo? Come posso migliorare la vita del sistema sociale in cui vivo? Allora non ci si chiede più dove si andrà, ma si saprà di andare. Si saprà che la morte è una festa di nascita del corpo luminoso, perché si è attraversato l'intera esistenza concentrando tutto se stessi. Si è attraversato l'intera esistenza prendendoci nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Ora costruisco l'eternità, in questo momento. Ora chiamo gli dèi, in questo momento. Ora so che andrò. Per tutta la vita ho affrontato lo sconosciuto, organizzandomi per affrontarlo al meglio. Ora posso affrontare anche questo sconosciuto, la morte del corpo fisico. Questo è il mio trionfo. Come sarà il mondo in cui nascerò? Sarà relativo alla percezione dei sensi, comunque sia questi siano, e delle prerogative della sostanza del corpo luminoso. Qualunque sia, sono pronto. Ho affrontato la vita strategicamente e strategicamente posso affrontare la morte del corpo fisico e la nascita del corpo luminoso. E questi in realtà sono i temi che affronta il pagano politeista. Il pagano politeista affronta la propria vita, affronta la sua battaglia di Ilio, di Troia, affronta il suo viaggio verso Itaca e nel viaggio verso Itaca incontra tanti ostacoli, come nella battaglia della vita incontra tanti scontri. Qualche volta gli dèi ci appoggiano, qualche volta gli dèi ci sono contro, qualche volta siamo noi che dobbiamo anche combattere gli dèi se è necessario. Ma noi combattiamo le battaglie della vita e proprio perché combattiamo le battaglie della vita e ci siamo organizzati in esse, possiamo pensare che al momento della morte del corpo fisico possiamo partorire il nostro corpo luminoso. Questo non è per un cristiano. Un cristiano vive per sottomissione, vive per disperazione nella sua illusione e nella sua disperazione anela a una seconda possibilità. Questa seconda possibilità la chiama speranza. Ma non c'è speranza nella disperazione. Nella disperazione o ci sono le strategie per uscire dalla disperazione o c'è l'autodistruzione dell'individuo. D'altronde, la natura non fa di tutti i suoi figli degli dèi. La natura offre delle occasioni alle specie e agli individui affinché si trasformano in dèi nell'infinito dei mutamenti. Bene, per oggi questa è la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Dunque, dove va il corpo luminoso dopo la morte del corpo fisico? Va qui. Ma ci andrà? Questo è una cosa che appartiene a ogni individuo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E questa è la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo dai microfoni di Radio Pagana. Chiudo qui la trasmissione e vi do appuntamento per la prossima trasmissione sempre dai microfoni di Radio Pagana. E vi ricordo che in internet trovate tutto quello che noi abbiamo detto e quello che abbiamo scritto. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione. Ciao.